Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
C'era una volta in Cina un dottore molto bravo. Si chiamava dottor Li Wenliang ed era un oculista. Ogni giorno il dottor Li andava a lavorare nell'ospedale di una città che si chiamava Wuhan per curare i suoi pazienti. Ogni giorno visitava pazienti che avevano problemi diversi. Qualcuno aveva bisogno degli occhiali per vederci da lontano, qualcuno per vederci da vicino, qualche anziano aveva bisogno di una piccola operazione per vederci meglio. Il dottor Li amava il suo lavoro e curava tutti con gioia. Un giorno, però, notò qualcosa di strano. Si rese conto che, invece che avere diversi problemi come al solito, i pazienti avevano tutti la stessa malattia. Era come un forte raffreddore, un'influenza, ma non era uguale alle altre influenze che il dottor Li aveva curato in passato.
E così inizia il Dottor Li e il virus con in testa una corona, un libro per bambini uscito da poco, l'autrice Francesca Cavallo, che questa mattina non solo ritroviamo come autrice del libro per parlarcene, ma anche come lettrice. Allora buongiorno, ben trovata di nuovo ai microfoni di Radio SBS a Francesca Cavallo.
Buongiorno a voi.
Abbiamo capito, un libro per bambini e bambine sul coronavirus. La storia come protagonista Li Wenliang, l'oculista 33enne che per primo lanciò l'allarme sulla comparsa in Cina di una serie di casi di polmonite. Un virus che poi sarebbe stato tristemente conosciuto in tutto il mondo col nome di Covid-19. Francesca, perché innanzitutto hai scelto di raccontare ai più piccoli proprio la storia di Wenliang? Una storia tra l'altro con un finale piuttosto triste.
Sì, anche se diciamo la fine del dottor Wenliang non è la fine della storia, per cui la storia finisce in realtà con più speranza. Però il motivo per cui ho scelto di raccontare la sua storia è che il dottor Li Wenliang è il primo eroe di questa pandemia. Quando ci sono delle situazioni che presentano una forte incertezza e che mettono le persone particolarmente sotto stress, è una strategia per affrontare la difficoltà di queste situazioni quella di guardare agli eroi, no? Da che mondo è mondo. Gli eroi ispirano, rassicurano e quindi mi è sembrato che raccontare la storia del dottor Li potesse essere un modo per parlare ai bambini con onestà della gravità della situazione che si sta affrontando, anche cercando di spiegare loro che cosa sta succedendo, perché sono confinati a casa, perché non vanno a scuola, ma nello stesso tempo dandogli una nota di speranza legata alla possibilità di eroismo anche in questa circostanza.
Perché dedicare un libro per i più piccoli sul coronavirus?
Perché è ovunque. E perché ha completamente cambiato le abitudini dei bambini di tutto il mondo allo stesso tempo, per cui uno degli obiettivi della mia storia era anche quello di in qualche modo di far sentire i bambini uniti ai loro coetanei di altri paesi del mondo in questa esperienza. E questo diciamo l'ho fatto molto consapevolmente, anche perché alcune delle storie che sono state messe in giro da alcuni politici per dividere, per promuovere ideali xenofobi e razzisti, purtroppo potrebbero arrivare anche ai bambini e avere degli effetti abbastanza catastrofici anche nel dopo virus. E invece poter, diciamo, far sentire i bambini uniti nel leggere una storia su uno di questi primi eroi, appunto questo medico cinese, mi è sembrato un modo di poterli aiutare a venire fuori più forti e più uniti da questa crisi.
Hai parlato prima di figure eroiche, un po' delle storie esemplari. Ci ricordano forse anche le protagoniste delle storie della Buonanotte per bambine ribelli. In questo caso però si tratta di una figura eroica maschile. Come ti sei approcciata a tratteggiarla?
Guarda, a dirti la verità non è che ci siano state delle grandi differenze, perché comunque anche quando ho tratteggiato le figure di storia della Buonanotte per bambine ribelli mi sono concentrata su quello che queste donne avevano fatto. Non è mai stata una partenza ideologica sulla singola storia, per cui in realtà la scrittura di questa storia è stata anche interessante per me, perché si è trattato di un uomo, ma il mio processo creativo è stato lo stesso di quello di Storia della Buonanotte per bambini ribelli, e credo che questo sia stato rilevato e apprezzato, perché comunque lo stile è uno stile al quale così tanti lettori in giro per il mondo si sono abituati, e quindi credo che in molti lo abbiano riconosciuto e apprezzato.
Un libro per bambini che appunto affronta temi come la malattia, la morte, anche l'incertezza dei tempi che stiamo vivendo, che sono argomenti non solo complicati e che vengono spesso lasciati fuori dalle discussioni degli adulti, ma che nel tuo libro invece vengono raccontati con una naturalezza quasi disarmante. Quindi si possono o si devono raccontare fatti, argomenti anche difficili con parole semplici?
Ma io credo che si debba. Poi è ovvio che a seconda dell'età dei bambini si può condividere più o meno di quello che sta succedendo, soprattutto quando ci sono situazioni particolarmente difficili. Però credo che conti sempre moltissimo l'intenzione quando si parla con i bambini, nel senso che a volte purtroppo ci sono anche dei libri che vedo in giro, oppure un certo modo di dire ai bambini bisogna dire la verità, eccetera, che però parte un po' dal presupposto di voler scioccare i bambini. Io a questo sono fortemente contraria, perché comunque l'obiettivo deve sempre essere di costruire un ponte verso i bambini e di costruire un ponte tra i bambini e la realtà, e ovviamente deve essere un ponte che i bambini non si devono sentire spaventati di attraversare, anzi. Quindi io questo cerco di fare nelle storie, mi impegno sempre molto per fare in modo da raccontare le cose con grande semplicità, e attraverso questa semplicità di rassicurarli che anche dei problemi che possono sembrare particolarmente grandi, anche delle situazioni che possono apparire particolarmente difficili, si possono affrontare. E questo è il messaggio della fiaba e il ruolo che ha il bosco nella fiaba tradizionale. Il bosco fa paura, è buio. Quando uno ci sta dentro non è una situazione confortevole, però si esce sempre dal bosco. Questo è un po' il messaggio che io cerco di dare in tutte le fiabe che scrivo.
Insomma, le sfide, le paure sono fatte per essere affrontate in qualche modo. Il libro, ricordiamo il titolo, si chiama Il Dottor Lee e il virus con in testa una corona, di Francesca Cavallo, con la quale stiamo parlando questa mattina. È disponibile gratuitamente online, e nel podcast di questa intervista inseriremo anche il link per scaricarlo. Come i precedenti, pare che stia anch'esso destinato a diventare un nuovo successo editoriale, tra l'altro in diverse lingue. Francesca, è già disponibile?
Sì, io ho scelto all'inizio di rendere questo libro scaricabile gratuitamente, e l'ho fatto perché volevo trovare un modo di stare vicino alla mia community di lettori in tutto il mondo. Questa storia l'ho scritta originariamente in italiano, però avevo trovato una partnership con una società italiana di traduzione straordinaria che si chiama Translated, e loro avevano offerto le traduzioni in inglese, tedesco e spagnolo, per cui sono uscita da subito sul mio sito in 4 lingue. Però quello che è successo praticamente ore dopo che avevo pubblicato il libro su internet è stato che ho iniziato ad essere bombardata di messaggi da traduttori volontari da tutto il mondo, che hanno iniziato a offrirmi traduzioni in olandese, arabo, cinese, uzbeko, russo, irlandese, catalano, francese, portoghese, portoghese brasiliano. È stata un'esperienza incredibile, perché comunque è molto raro per un libro che attiri l'attenzione di lettori così diversi. Il mercato dei libri in genere si pensa molto segregato per nazioni, no? Io ovviamente ho avuto l'esperienza di essere tradotta in tantissime lingue con Rebel Girls, però ripetere questa esperienza con questo piccolo libro, che tra l'altro ho messo insieme con le illustrazioni di una artista italiana che risiede in Inghilterra, si chiama Claudia Flandoli ed è specializzata in illustrazione scientifica per bambini. Quindi ha un'estetica molto molto particolare e sono molto contenta che questo piccolo libro stia di fatto facendo il giro del mondo. Adesso siamo online con 15 lingue, che saranno 20 nei prossimi giorni. E poi l'altra cosa incredibile è stata che il libro è diventato virale in Cina. Infatti ho fatto 2 giorni fa un'intervista con uno dei più grossi quotidiani cinesi, perché è stato ripreso da tantissimi gruppi di attivisti che vedono nel dottor Li un simbolo di libertà e quindi in questo piccolo libro un modo di conservarne la memoria. E questo devo dire che mi rende molto molto orgogliosa. Anche sul link nella mia biografia di Instagram, se cercate Francesca Cavallo su Instagram, nel link nella mia biografia lo potete scaricare nella vostra lingua preferita gratuitamente.
E siamo sicuri che comincerai a vedere nei prossimi giorni download dall'Australia, dove comunque già i tuoi precedenti hanno avuto diverso successo. Quindi, in sostanza, un altro messaggio del libro è anche che in tempi di crisi la creatività non si arresta, anzi diventa uno strumento. Insomma, quello che ci hai appena raccontato sulla Cina potrebbe davvero lanciare un raggio di speranza sulla possibilità che anche in una situazione così complessa come quella che stiamo attraversando, parlare con, appunto, come dicevi prima, l'intenzione corretta possa essere un messaggio universale che unisce piuttosto che divide.
Mi sembra veramente l'augurio più bello.
Ora, non volendo spoilerare comunque il finale del libro, non so quanti bambini e bambine ci stiano ascoltando stamattina, parlavi prima ovviamente di un finale che è un finale più edificante, tra l'altro è anche un finale che incoraggia i bambini in realtà a avere uno spirito di partecipazione nel mondo che stanno cominciando ad attraversare.
Sì, questo per me è fondamentale, nel senso che la missione di spingere i bambini e di metterli nelle condizioni di partecipare a quello che accade intorno a loro è, diciamo, il nucleo dal quale parte tutto quello che io ho mai scritto nella mia vita, perché io dico sempre che i bambini sono i cittadini del presente e vanno trattati come tali, non sono i cittadini del futuro, per cui trovare il modo di farli sentire coinvolti e di farli sentire parte, perché d'altra parte sono parte nel loro studiare, nel loro continuare a studiare a casa, nel loro costruire se stessi, loro stanno costruendo il mondo che verrà ed è giusto anche raccontare, no? In questo momento in cui purtroppo la scienza è così spesso sotto attacco, è anche bello raccontare che è vero, ci sono tante cose che ancora non sappiamo del coronavirus, intendo, però questo non ci deve motivare, anzi questa è la grande spinta della scienza, no? Questo desiderio di conoscenza che è quello che ci rende umani, per cui è un po' una celebrazione di questo, del potere dell'educazione, della scienza, che sono, mi auguro, aspirazioni con le quali ogni bambina dovrebbe avere la possibilità di crescere.
E allora noi ringraziamo ancora Francesca Cavallo e ovviamente in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di leggere anche qui in Australia il dottor Li e il virus con in testa una corona.
Grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.